Radio Sonar, siamo qui in Piazza delle Gardenie a Centocelle, appena arrivata la biciclettata e sono qui con Paolo Bellino di Salviamo i ciclisti.
Salva i ciclisti.
Salva, salva i ciclisti, che adesso ci
Un nome
racconta.
orribile, però deriva da una campagna inglese che abbiamo preso al volo nel 2012. E fammi le domande.
Dammi le risposte, come mai qui, che
A
cosa,
piacere.
no, che cosa fa Salva i ciclisti, qual è l'obiettivo, qual è la vostra campagna, che cosa state facendo, quali sono le pratiche.
Il nostro obiettivo è demotorizzare l'Italia, che è il paese col più alto tasso di automobili dell'Occidente, eccetto gli Stati Uniti. E noi vogliamo finalmente riportare la mobilità a più miti consigli sulle strade per evitare, insomma, i problemi che conosciamo tutti. L'inquinamento è la prima cosa che salta in mente, in realtà è l'inquinamento volumetrico. Ci abbiamo occupato le nostre strade, le nostre piazze con queste scatolette di metallo che francamente non sono del tutto utili, come dimostriamo quotidianamente noi che ci muoviamo in bicicletta.
E quindi è un'associazione, insomma un collettivo a livello nazionale,
È un
non.
movimento spontaneo che è nato dall'iniziativa di alcuni blogger, tra cui me, e nel 2012 abbiamo portato 50.000 persone a Roma il 28 aprile del 2012 per chiedere che l'Italia cambiasse strada, nel senso che cambiasse le sue strade. Una maggiore attenzione per chi si muove a impatto zero o poco più di zero. Ecco.
Quali sono i principali problemi delle persone che si muovono con le biciclette qui a Roma nel traffico romano?
Le automobili, solo quello, devono sparire dalla città, non c'è bisogno di automobili.
Quindi neanche discorsi specifici tipo piste ciclabili o cose così, cioè l'idea è proprio quella di eliminare completamente l'uso dell'automobile?
Sì, ovviamente questa è la tensione verso cui ci dirigiamo. Le piste ciclabili sono una separazione dal traffico esistente. Il traffico esistente deve completamente modificarsi. Una volta che non c'è più la predominanza dell'automobile, non c'è bisogno di pista ciclabile.
Ok, grazie mille.
Poi dico una cosa anche sui precari. Noi
Sì, certo.
siamo qui perché, per esempio, io sono uno che da 30 anni è a tempo indeterminato e il problema dei precari è un problema comune, perché chi paga le pensioni se non c'è lavoro? E allora noi siamo con i precari, anche chi come me è garantito, ha un posto garantito. È una lotta che va fatta insieme per il bene di tutti e tutte.
Grazie mille, Paolo. Buon lavoro, buona lotta. Sempre da Centocelle sono qui con Emanuele Sair e Sara di Fridays for Future che hanno organizzato insieme ad altri collettivi la biciclettata che è appena arrivata, ha riscosso tra l'altro grande entusiasmo tra le persone che sono qui in piazza. E chiediamo di raccontarci come nasce questa biciclettata, quali sono i luoghi che ha attraversato, quali sono perché quei luoghi e quindi qual è il senso, insomma, di questa azione di oggi.
Sì, ciao a tutti e a tutti e tutto. Allora, oggi abbiamo fatto questa biciclettata, l'idea è nata dal fatto che il 1º maggio c'è il concertone, soprattutto organizzato e sponsorizzato da Eni, e per questo motivo abbiamo iniziato a sentire le varie realtà che si sono mobilitate nell'ultimo periodo, a partire dagli auto-organizzati dello spettacolo, cioè quelli che hanno appunto da poco occupato il Globe, e abbiamo scoperto che c'erano già alcune movimenti che avevano pensato di fare appunto una pedalata e quindi abbiamo iniziato a organizzare questa pedalata assieme. E si sono uniti poi la gastronomia operaia, giusto? Di gastronomia operaia, scusate, che non conoscevamo, di Centocelle e il club. Tutti assieme abbiamo chiamato, insieme alle varie cicofficine di Roma, la piazza a Piazza dei Sanniti e poi siamo partiti. La prima tappa è stata subito dopo da Porta Maggiore San Giovanni e lì abbiamo lanciato anche l'appello per il 12.
Sì, il 12 maggio che saremo a Ravenna per protestare proprio contro uno dei più grandi progetti di Eni del momento, che è l'impianto per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica, che Eni spaccia come green, però in realtà sappiamo che è diciamo, molto inefficace ma anche molto costoso. E La bicicletta da di oggi è andata molto bene e...
Scusa se ti interrompo, tra l'altro il 12, oltre ad esserci questa iniziativa a Ravenna, ci sarà un presidio manifestazione anche qui a Roma, giusto?
Esatto, ci sarà a Roma, sopra la metro Eurofermi, e poi ci saranno tante iniziative in realtà in tutta Italia, da Milano fino all'Alicata, quindi tutta Italia sarà attraversata da iniziative sul tema di Ieni, visto che sarà la data della GM. E la bicicletta da di oggi è stata importante anche perché il primo maggio è la festa di tutte e tutti, lavoratrici e lavoratori, e quindi è importante che si esca anche dalla solita ricorrenza che riporta l'attenzione su un unico evento, il concertone del primo maggio di Roma, centralizzato, mentre essendo una festa che deve riguardare più persone, è giusto che si dia visibilità anche a tutte le iniziative che ci sono, a partire anche dall'1 maggio di Taranto, che hanno sempre fatto anche l'altro concertone, il vero concertone che davvero appartiene a lavoratrici e lavoratori.
Sì. Allora, infatti stamattina abbiamo lanciato insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti le piazze del prossimo periodo e poi finisco di raccontare le tappe. La seconda tappa è stata al Lago Bollicante, alla SNIA, che è stato oggetto proprio in questi giorni di un disboscamento pazzesco ad opera di un privato che tra l'altro non poteva farlo. Infatti ci sono gli estremi e in piazza si è detto che si sporgerà una denuncia ambientale. E questo episodio è emblematico del periodo che segue e della logica anche con cui è stato scritto, possiamo dire, il piano nazionale e l'impostazione che sta prendendo il futuro della città e del paese, quindi la cementificazione, la privatizzazione e la fine degli spazi verdi e degli spazi anche di socialità, perché le due cose sono strettamente legate. Già entrando semplicemente nel Parco delle Energie si nota subito tutta quella fascia che circondava e proteggeva e creava ombreggiatura per tutti coloro che venivano a stare nel parco, manca, ed è una mancanza che si sente e per cui c'è stata una grossa mobilitazione. Quindi siamo scesi a fianco della mobilitazione che c'è alla SNIA, dove c'era anche già Extinction Rebellion e tutti i movimenti anche per il verde urbano a Roma. E infine
c'è un comitato, tra l'altro, no? Salviamo gli alberi.
Esatto, che si è iniziato a mobilitare dai tagli che hanno iniziato a fare al largo Tiburtina ed è proseguito poi lungo tutti i passaggi che sono stati fatti a Roma di questo tipo, a Trastevere, e poi questo che è stato uno dei più importanti, anche perché veniva proprio in uno spazio di aggregazione.
Tra l'altro ricordiamolo per chi non è di Roma e ci sta ascoltando, o comunque per chi non ha vissuto a Roma quegli anni, che è un luogo estremamente simbolico, perché lì si stava facendo una speculazione enorme, no? Costruendo e cementificando appunto una zona della città, e c'è stata una lotta molto grossa, e a partire da questa lotta c'è stata questa cosa bellissima, no? Di un lago che si forma, quindi che si riprende il suo spazio e praticamente interrompe la possibilità di costruire. Cioè, una storia veramente molto bella questa di questo parco e di questo lago.
Esatto, tra l'altro, come hanno detto qui lì alla mobilitazione, una mezz'ora fa, è stato proprio nel momento in cui la collettività ha dato un nome a questo lago che è stato creato appunto ad hoc per bloccare la cementificazione, che questo ha assunto un valore e un senso di esistenza, proprio perché era stato nominato da quella comunità che lo abita e che vive in quelle zone. E per concludere, appunto, riprendendo il tema del precariato, che è anche un altro grande escluso come soggetto generale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siamo venuti qui a Centocelle, dove da molto tempo c'erano vari collettivi che volevano fortemente fare una piazza di resistenza rispetto a quello che è l'attuale modello che viene proposto nel Piano Nazionale. Un tema che si legge tantissimo, che è quello che è stato rimosso, è quello del salario minimo legale, così come dell'assistenza a tutte le fasce di lavoratori e di lavoratrici più colpite, più fragili, che sono donne, giovani e migranti.
Grazie mille, grazie per il vostro contributo, buona piazza.
Colombo come rete.
Ok. Sempre da Centocelle, sono qui con Giorgio della rete lavoratrici dello spettacolo e della cultura, che ha appena terminato il suo intervento, un intervento estremamente appassionato e peraltro anche molto condiviso. C'è stata una vicinanza molto grossa della piazza, anche perché ovviamente tutte le lotte che sono state fatte in questi mesi, ma anche il Glob, ma anche quello, insomma tutte le azioni hanno veramente avvicinato a questo mondo e alla situazione che sta vivendo. Raccontaci.
Sì, allora noi come rete è un anno che ci interroghiamo su una differente visione del settore, in questo caso dello spettacolo e della cultura, perché diciamo che la crisi pandemica ha scoperchiato un vaso di Pandora in cui vivevamo già da prima, che è una situazione di precarietà, di lavoro grigio e lavoro nero. Noi non vogliamo ricominciare alle stesse condizioni di prima, perché ripartire adesso nello stesso modo vuol dire tornare alla situazione di un anno fa, che era una situazione che già ci aveva impoverito. Per questo chiediamo una riforma strutturale del settore, una riforma che preveda un reddito di continuità nei momenti di non lavoro, ma perché deve riconoscere la specificità del nostro settore, che è un settore che ha un lavoro discontinuo, è un settore in cui ci formiamo continuamente, e per questo è stato anche programmato, progettato un progetto, appunto, scusate il gioco di parole, di formazione retribuita e permanente. Chiediamo un differente progetto di investimento di fondi pubblici per finanziare una cultura di prossimità, perché non è possibile che la cultura sia accentrata nei centri delle nostre città, in grandi enti e in grandi fondazioni, ma se, come noi pensiamo, la cultura è un bene pubblico, nel senso che è al servizio della cittadinanza, deve sviluppare una capillarità nei nostri quartieri e nelle nostre, appunto, città, scusate se ripeto le parole. Non ci sentiamo neanche distanti dalle altre lavoratrici e lavoratori, perché purtroppo la precarietà che noi viviamo è diffusa in tutti i settori. Alcuni hanno bisogno di una continuità di reddito, altri hanno bisogno di internalizzazioni, ma anche nel nostro settore penso agli aggiunti dell'opera, penso alle lavoratrici e lavoratori esternalizzate dei teatri stabili. Quindi bisogna, come dire, internalizzare, bisogna smettere con la logica della politica degli appalti e bisogna far convergere le lotte, perché se è vero che la specificità sono differenti, gli obiettivi e i problemi sono gli stessi, e quindi unendosi si è più forti e unendosi si può arrivare allo stesso obiettivo, che è un futuro migliore.
Ecco, nel tuo intervento hai citato una cosa molto importante, cioè il fatto che purtroppo vengano continuamente chiusi e sgomberati dei luoghi che riconoscete come rete, ma che insomma riconosci come sono luoghi di cultura, no? Questo era già emerso in piazza, mi ricordo, no? Quando appunto è stata fatta questa mappa molto, molto bella durante una manifestazione in cui si dà appunto valore a tutti questi luoghi che si è detto producono cultura.
Certo, perché questi luoghi, molti dei quali sono occupati, ma non tutti, suppliscono a una carenza delle istituzioni, cioè restituiscono la cultura di prossimità di cui parlavo prima, cioè offrono a prezzi accessibili ai più corsi di teatro, corsi di musica, spettacoli, corsi di danza. Questi posti non vanno sgomberati, i locali vanno assegnati, anzi andrebbero addirittura finanziati, e il comune, per quanto riguarda Roma, ma lo Stato in generale, dovrebbe aprire questi spazi per far sì che la cittadinanza possa fruire di questo servizio, servizio che è sempre più costoso a carico dell'individualità, e quindi vuol dire che solamente chi se lo può permettere può offrire a se stesso o ai propri figli e figlie questo tipo di opportunità, che è un'opportunità di crescita individuale all'interno della collettività, non solo di arricchimento personale.
Hai detto anche un'altra cosa molto importante: ci dicono sempre che i soldi non ci sono, e invece i soldi ci sono, hai parlato di patrimoniale.
Eh sì, perché i soldi ci sono, lo vediamo con i fatturati delle multinazionali, lo vediamo con i dati che sono pubblici, per cui i miliardari hanno aumentato la loro ricchezza del 30% durante il lockdown, quindi la ricchezza va redistribuita, perché per una persona che è così tanto ricca ce ne sono esponenzialmente potenzialmente tante che sono state sfruttate. Bisogna fare una patrimoniale che serva a mettere in sicurezza la classe lavoratrice e per la pubblicizzazione dei servizi, fra cui c'è anche la cultura.
Grazie e buon 1° maggio a te come a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie.
Grazie a voi, buon 1° maggio.